Non so se l'avete notato, ma la carrellata dei diritti individuali non è mai comparso il termine privacy, privacy o riservatezza. Non è mai comparso. E se voi leggete la Costituzione in lungo e largo, non troverete mai nessun accenno alla riservatezza, che sarebbe la parola corrente in lingua italiana, anche se ormai si usa la parola inglese. Questo significa che non c'è tutela costituzionale alla riservatezza? No, questo significa, no, noi siamo pieni di norme sulla riservatezza, anzi è il nostro incubo, abbiamo creato un'autorità garante della riservatezza ci sta riempiendo di moduli, di dichiarazioni, di regole, eccetera, che sono addirittura ridicole, insomma, in certi casi. Come sempre la burocrazia riesce a prendersi dentro tutto. Ma è interessante capire come la riservatezza sia diventata un diritto costituzionale. Un diritto costituzionale è talmente importante che può essere opposto a tutto, compreso per esempio alla libertà di espressione. Uno dei vincoli che limita la libertà di cronaca è proprio la riservatezza della persona. Io vi ho portato due casi che sono interessanti. Uno è il privé. Non frequentate il privé? Non siete dei vecchi sporcaccioni. Forse lo diventerete col tempo. Qual è il problema? Questa è la sentenza della Cassazione. Una sentenza 2006. Che è interessante e lunghissima, per cui non è che... Vi ho preso alcuni stralci per fissare i punti interessanti. Allora, il signor P era stato contestato di essersi associato con altri per svolgere in un locale pubblico di puntini, denominato XX, la prostituzione numerose ragazze presenti come ballerine di lap dance, di aver in più occasioni reclutate e di aver poi favorito e sfruttato la loro prostituzione. E fin qua. I carabinieri della stazione di puntini puntini avevano effettuato un sopralluogo, congiuntivite secondo me, all'interno del locale XX, ove era in corso uno spettacolo di lap dance. Al piano terra del locale c'era una pista adibita a palcoscenico, circondata dai posti a sedere riservati al pubblico. Al piano superiore, ecco qua cominciamo a avvicinarci al problema, costituito da un sopparco collegato con la sala per mezzo di una scala, erano stati ricavati dei camerini, denominati privé, separati dal corridoio mediante pesanti tende e arredati con un divanetto, con un tavolino e con sedie. E qui c'è tutto il racconto delle cose, delle regole che valevano, per cui non si poteva spogliarsi, bla bla, e non ci frega niente. Ci frega il problema giuridico. Il tema da affrontare propone dunque due questioni, quella relativa alle riprese visive in genere e quella più specifica relativa alle riprese visive in ambito domiciliare. Allora, cos'era succede? Che per fare l'indagine abbiamo messo delle telecamerine dentro nel privé. E il problema è lecito. Rispetto alla quale la mancanza di una regolamentazione normativa aggiunge i dubbi sulla natura e la formazione della prova, altri ben più consistenti dubbi sulla loro legittimità, data la doppia riserva di legge che l'articolo 14, secondo comma, ha posto tutela del domicilio. E si pone il problema, ma il privé è domicilio? Che cos'è il domicilio? Segue una lunghissima esposizione del problema delle prove illegittime, eccetera. E poi si cita la Corte Costituzionale. La Corte ha ritenuto che le riprese visive in ambienti domiciliari non siano precluse in modo assoluto dall'articolo 14. Vi ricordate, vi dicevo, se tu metti la telecamera che riprende dentro nel finestrone del salotto, quello non invade quella ripresa, il domicilio, perché sono dati esposti al pubblico. E che il riferimento del legislatore costituente solo alle ispezioni, perquisizioni e sequestri non è necessariamente espressivo dell'intento di tipizzare le limitazioni permesse, escludendo al contrario quelle non espressamente contemplate, cioè è un'elencazione di cose che non è esaustiva. Esclusa pertanto l'esistenza nella Carta Costituzionale di un divieto assoluto nella forma di intrusione domiciliare in questione, la Corte ha affermato che la ripresa visiva, con definalizzata la captazione di comportamenti a carattere comunicativo, ben può configurarsi in concreto come una forma di intercettazione di comunicazione tra presenti, la quale è applicabile in via interpretativa alla disciplina legislativa e intercettazione ambientale nel luogo privato. Quindi stiamo avvicinandosi a un problema che non ci interessa tantissimo, che è quello delle intercettazioni delle comunicazioni, che quindi sta di casa nell'articolo 15, libertà di corrispondenza. La decisione della Corte non è priva di ambiguità, se lo dice la Cassazione siamo tranquilli. Resta da stabilire se i camerini in cui avvenivano gli incontri, i cosiddetti privé, possono o meno considerarsi un domicilio. Oh, questo è il punto. Non vi sono nella giurisprudenza e nella dottrina indicazioni univoche, e si dubita pure che ci sia coincidenza tra l'ambito di garanzia costituzionale e quello penale. Qui lo ius excludendi alios viene citato, che è la chiave che usa la Corte. E qui c'è il caso analogo, le toilette pubbliche. Il contrasto giurisprudenziale relativo alle toilette di un locale pubblico, il contrasto giurisprudenziale vuol dire che questa questione è stata posta nei giudici di merito numerose volte, per cui ci sono sentenze che dicono di sì e domicilio e altre che dicono no. Il gabinetto pubblico è domicilio. E vedete che questa domanda è una domanda che serve, perché per analogia poi applicheranno gli stessi standard di giudizio ai privé, e crea una importante distinzione tra ciò che è tutela del domicilio e quello che è la tutela della riservatezza. Secondo un primo orientamento, uno dei requisiti che consentono di riconoscere a un luogo il carattere di privata dimora è costituito da una certa stabilità. Ora, che uno stia stabilmente all'accesso pubblico, insomma, non sarebbe fonte di invidia per lui e di preoccupazione per il suo stato di apparato gastroenterico. Del rapporto tra il luogo e la persona che ne serve, requisito che non è ravvisabile rispetto alla toilette di un locale pubblico. Lo dice la Cassazione, possiamo essere sicuri. Andiamo avanti. In altre parole, la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha titolarità, perché il luogo rimane connotato alla personalità del titolare, per cui il domicilio non è legato alla presenza della persona. Tu esci di casa, ma casa tua resta domicilio. Lo stesso non si può dire della toilette. Tu esci dalla toilette, non è che nessuno può più entrare. Se nessuno può più entrare è un fatto fisico che dipende da te, altrimenti, essendo pubblica, è di per sé evidentemente che nel caso della toilette, nei casi analoghi, il luogo in quanto tale non riceve alcuna tutela, chiunque può entrare nella toilette pubblica quando è libera. Questa precisazione, quando è libera. Deve quindi concludersi che una toilette pubblica non può essere considerata un domicilio neppure nel tempo in cui si è occupata da una persona, perché non c'è la stabilità. Allora, non è il luogo che è domicilio, non è la persona nel luogo che crea il domicilio. Non è diversa la situazione dei camerini e bla 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 bla, qua ci descrivono una serie di cose. Ho saltato un passo che però è interessante. È vero però che una toilette pubblica o un camerino, come quelli in questione, se non sono un domicilio, sono tuttavia un luogo che dovrebbe tutelare l'intimità e la riservatezza delle persone, e vedete che qua spunta un diritto all'intimità e alla riservatezza che è staccato dalla tutela del domicilio. Non c'entra col domicilio, ma che in qualche modo deve avere un fondamento costituzionale, un fondamento giuridico molto meno. E che quindi ai fini delle riprese visive non possono essere trattati come un luogo pubblico esposto al pubblico. Certo, se ti fanno la ripresa mentre sei nella toilette pubblica, qualcosa violano, a parte che è uno spettacolo bellissimo, ma qualcosa violano. Ma che cosa violano? Non la libertà di domicilio. Siamo nel mondo di ragionare del giudice, no? Non siamo in quella casa lì. In che casa siamo? Si ritiene generalmente che anche il diritto alla riservatezza, o più in generale il diritto al rispetto della vita privata, abbia un riconoscimento costituzionale nell'articolo 2. Finisce con essere lì la casa in cui l'identità sessuale prima e la tutela della riservatezza e dell'intimità della persona trovano un alloggio, al quale si aggiunge come norma più specifica l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, tutela della vita privata. Ma sul piano costituzionale il diritto alla riservatezza non gode di una tutela analoga a quella prestata dall'articolo 14 per il domicilio. C'è una tutela, ma non c'è una casa apposita. E tu non puoi applicare la tutela specifica del domicilio alla tutela della riservatezza. La conseguenza è che poi viene annullata questa ripresa, perché è stata una ripresa fatta in violazione della tutela della riservatezza, ma che non ha una sua disciplina giuridica. Prendiamo un altro caso diverso, ma non meno interessante, che è quello dei dati esterni telefonici. Qua non ho predisposto un'apposita slide, per cui non ci sono le cose in evidenza, ma pazienza. Allora, che cos'è l'intercettazione telefonica? È abbastanza chiaro. È una violazione della segretezza della corrispondenza. La corrispondenza telefonica è una forma di corrispondenza come quella telematica e così via. L'articolo 15 dice che è inviolabile e poi che qualsiasi limitazione deve essere la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Ma questo, vedete, riguarda la corrispondenza. Il problema che si pone in questa sentenza non è la riservatezza del contenuto della corrispondenza, ma dei tabulati telefonici, che molte volte sono acquisiti come prova. Avete un processo per stalking perché dalle 11 di sera alle 2 di mattina avete fatto 400 telefonate alla vostra ex fidanzata o ex fidanzato, è un bel divertimento. Non occorre sapere qual è il contenuto, perché magari il telefono è staccato potenzialmente, ma già il fatto di avere il tabulato telefonico vi consente di ricostruire. E siete indagati per rapporti corruttivi in una qualche autorità, non interessa soltanto, sarebbe l'ideale avere delle comunicazioni tra voi, corruttore e il corrotto, ma già che il tabulato dica che in certe occasioni avete avuto una corrispondenza telefonica, può essere una prova interessante nel processo. Io non ho mai telefonato quel signore, non lo conosco neppure. Tabulato, 800 telefonate. Non importa sapere il contenuto, che è protetto dall'articolo 15, ma il dato esterno, il dato esteriore di aver compiuto quelle telefonate. E allora in questa sentenza, che non vi sto a leggere perché francamente è anche un po' noiosa, è una bella sentenza, e la Corte spiega esattamente la differenza che c'è. E per spiegare che esiste un regime di protezione dei dati esterni diverso dal regime di protezione della comunicazione dei suoi contenuti, si rifà la categoria della riservatezza, che quindi finisce con essere una protezione attenuata della comunicazione, non così forte come i contenuti della comunicazione, ma comunque una protezione che si ricollega alla sfera privata. Il livello minimo, eccolo qua, la frase fondamentale, il livello minimo di garanzia accordato, che esige con norma precettiva tanto il rispetto dei requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi della sfera privata relativa alla comunicazione, atto di autorità giudiziaria, quanto il rispetto dei requisiti oggettivi, sussistenza, adeguatezza e motivazione. Pone un parametro di validità che spetta al giudice quo applicare direttamente il caso di specie. Questa è la motivazione che porta a una sentenza interpretativa di rigetto, in cui dice il giudice: tu hai sollevato una questione interessante, ma tu c'hai gli strumenti per raggiungere il risultato. Ti portano un tabulato come prova nel processo penale a carico. Andiamo a vedere a carico di chi? A carico di Viele Soccorsa. Ma si chiama Soccorsa di nome? Oh mio Dio. Di reato di molestia o disturbo della persona commesso con il mezzo del telefono a fronte delle richieste del pubblico ministero di produrre in giudizio un tabulato. È proprio il caso che vi dicevo. La Viele, che si pronuncia alla tedesca Fiele, Soccorsa, è accusata di stalking, non c'era ancora il reato di stalking, e le prove sono un tabulato. Come è stato prodotto quel tabulato? È stato prodotto in maniera irrituale, creando l'inammissibilità della prova, perché dice la difesa: qui non c'è, non hai applicato le garanzie dell'articolo 15, e quindi l'ordine del giudice le modalità previste dalla legge. La Corte risponde: non è protetto dall'articolo 15, è protetto dalla riservatezza. Riservatezza che finisce con essere una figura minore che comunque è stata l'articolo 2 e l'articolo 15. Un diritto che si pone così, per cui la casa della riservatezza non è l'articolo 15, non è neanche l'articolo 14, e non è neanche l'articolo 13, e non è neanche l'articolo 2. Questo ombrello si apre, ma sopra non c'è scritto quale sia esattamente l'articolo di riferimento. La riservatezza finisce con essere un ombrello che sta tra diverse case, tra diverse intestazioni. Io vi ho messo poi, ma non starei a scocciarvi scrivendovi, una serie di casi di cui più o meno vi ho già parlato: il bagagliaio come domicilio, le associazioni armate e le associazioni obbligatorie, le associazioni segrete, il magistrato massone, le associazioni paramilitari, la propaganda sovversiva, questo non vi ho parlato, vi devo parlare adesso, e il caso Maroni, che è un altro caso interessante. Il caso Maroni è molto interessante. Maroni era deputato della Lega, nonché forse ministro in quel periodo. E viene deciso un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, insorto, promosso dalla Camera dei Deputati, che rivendica la protezione ex articolo 68 dell'onorevole Maroni e quindi solleva conflitto contro il tribunale che stava agendo, il famoso tribunale di Verona che stava agendo perché ha fatto specie di formazioni paramilitari per la Lega, quella cosa in cui poi è intervenuto quel piccolo errore materiale per cui Calderoli, ministro, aveva abrogato tutte le leggi, compreso la legge del 48 sul reato di banda armata, e siccome l'aveva abrogato, gioco forza, era un errore tecnico, però non poteva essere più perseguito, il giudice doveva bloccare l'analisi, ci sono stati un po' di problemi. Bene, qual è il caso e cosa c'è di interessante in questo caso? Interessante è la successione degli eventi. Allora, c'è una parte narrativa. A seguito di tale dichiarazione, dunque, con decreto la Procura della Repubblica di Verona ha ordinato la perquisizione dell'abitazione di una serie di esponenti della Lega, al fine di acquisire elementi di prova relativa all'indagine e in particolare l'elenco dei componenti della cosiddetta Guardia Nazionale Padana. Durante la perquisizione della sua abitazione, il Marchini riferiva che una copia dell'elenco era custodita in un locale da lui usato come ufficio, nel seminterrato della sede di Milano della Lega. Allora, questo è uno inquisito che dice l'elenco della Guardia Nazionale Padana sta nell'ufficio nel mio ufficio, nella sede della Lega. La polizia giudiziaria si recava presso tale sede, dove giungeva anche il difensore dell'onorevole del Marchini e l'onorevole Maroni. In particolare quest'ultimo si opponeva all'esecuzione della perquisizione, perché a suo dire il Marchini non aveva un ufficio nella sede della Lega Nord, dove nemmeno lui, che pure era parlamentare, disponeva di alcun locale. Strana questa cosa. Il funzionario procedente contattava allora il procuratore della Repubblica, che emetteva un nuovo decreto integrativo del precedente, estendendo l'ordine di perquisizione a carico del Marchini al locale nella sede nord. Per cui fin qua tutto regolare. All'esecuzione della perquisizione si opponevano vari parlamentari della Lega Nord, tra cui ancora l'onorevole Maroni, che tentavano di impedire l'ingresso degli agenti nella sede del partito. Vincendo l'opposizione dei presenti, la polizia giudiziaria entra nell'edificio, questi sono un po' scazzottati, per venire a un corridoio che portava al seminterrato e il locale da perquisire. All'ingresso di tale corridoio, su una porta a vetri chiusa a chiave, rinveniva un foglio di carta fissato con nastro adesivo, recante come dicitura l'indicazione dell'ufficio dell'onorevole Maroni. Quello era l'ufficio del parlamentare. E il parlamentare non può essere né intercettato né perquisito, compreso il suo domicilio, senza l'autorizzazione della Camera. Il problema è, Maroni aveva detto io non ho uffici lì dentro, questi entrano e trovano un cartello con lo scotch, con l'ufficio onorevole Maroni. Il procuratore, consultato per telefono, confermava l'ordine di eseguire, ritenendo che il foglio apposto sulla porta costituisse un sotterfugio. La polizia giudiziaria entrava nel corridoio sul quale si affacciavano vari locali. Sulla porta di uno di questi riveniva altro foglio di carta con la dicitura Lega Nord, segreteria politica, ufficio dell'onorevole Maroni. Cioè, come questi procedevano nel corridoio, mettevano dei cartelli, ufficio dell'onorevole Maroni. La polizia entrava in quella stanza, identificata come quella nella disponibilità del Marchini, ed effettuava la perquisizione, che non aveva esito perché il locale, al di là dell'arredo, era in sostanza vuoto. Il gioco di guardia ladri. Nei confronti dell'onorevole Maroni e di altri parlamentari ha avuto inizio un procedimento penale per resistenza del pubblico ufficiale, distinto da quello a carico del Marchini, che invece era per banda armata. E qui nasce il conflitto attribuzione, perché eroicamente Maroni dice: hanno violato il mio domicilio, dove non c'era niente e dove lui stesso aveva dichiarato non c'era nulla, cioè era una sede vuota, con stanze vuote, in cui però appiccicavano il cartello per bloccare. La scena doveva essere semplicemente esilarante. Conflitto di attribuzione, e la Corte alla fine dà ragione a Maroni dicendo: nella specie la Corte, valutate le circostanze di fatto, quelle risultano dagli atti versati in causa, ritiene che esse comprovino la lesione ad opera dell'autorità giudiziaria della prerogativa garantita dalla Camera dell'articolo 68. In particolare emerge che, entrati nella sede della Lega, di per sé non tutelata da questa prerogativa e superati gli ostacoli frapposti, gli agenti hanno successivamente raggiunto un locale con cartello con scritta Lega Nord, segreteria politica, ufficio Maroni, e poi nel corridoio il vano che il Marchini aveva dichiarato di usare come ufficio, sulla cui porta era apposto altro cartello con identica dicitura. Questa situazione nuova, così presentatasi agli agenti, segnalava agli agenti che il locale da perquisire era invece una disponibilità di un deputato. L'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione, e quindi il conflitto. È interessante perché vedete che qui si sommano due cose. Queste sono perquisizioni disposte dal giudice, per cui la tutela della riserva giurisdizionale c'è, e nei casi previsti dalla legge, non c'è dubbio, perciò il provvedimento di per sé non era censurabile. Il problema è stato semplicemente che un deputato aveva eletto domicilio in un locale, e questa elezione di domicilio era confermata semplicemente dalla sua dichiarazione e da un foglietto appeso sulla carta, e questo ha fatto scattare la particolare protezione che hanno i parlamentari, che non possono essere intercettati o perquisiti se non con l'autorizzazione delle Camere, che è un modo come dire che non possono essere intercettati o perquisiti, perché se uno chiede l'autorizzazione delle Camere e dopo alcuni mesi può penetrare nei locali, che cosa si trova? Una vecchia pianta di cactus, una penna, un foglio di carta con sopra scritto haha. Ma però non è che questa disposizione sia di per sé un ignobile privilegio per la casta, è una normale norma che protegge non i deputati, ma l'organo. Quello che si perde in Italia di vista spesso è che l'articolo 68, sia nel primo comma, dove vieta, dove dichiara la insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati nell'esercizio della loro funzione, per cui legata alla loro attività parlamentare, e il secondo comma, che riguarda appunto il privilegio del divieto di perquisire senza autorizzazione, sono norme che sono tradizionalmente di tutte le Camere, di tutti i Parlamenti, e che sono legate all'esigenza di autonomia e indipendenza dell'organo, non del singolo deputato. È l'organo che così viene protetto. E ovviamente su questo ci sarebbe molto da dire. Ma vedete come la protezione del domicilio venga qui collegata a sedi che sono sedi che uno dichiara essere il proprio domicilio, sede di lavoro, nulla di più. Uffa. Invece vi volevo far riflettere su questa norma. Questa norma, associazioni sovversive, chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza e dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordini economici e costituzionali e sociali costituiti, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Associazione sovversiva. 270. Poi, norma analoga, no vabbè, ma questo, vabbè, questo mi porta un po' più lontano, e questa norma che è legata poi alle associazioni di carattere militare, questa norma è stata dichiarata non illegittima, cioè è stata fatta salva da una sentenza della Corte Costituzionale molto risalente, che dichiara illegittimo solo il secondo comma, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere e deprimere il sentimento nazionale. Allora, noi stiamo parlando di norme del codice fascista, perché il reato di propaganda per distruggere e deprimere il sentimento nazionale, voi capite che è un reato che, rispetto, come dire, alla libertà di espressione, è del tutto incompatibile. Cioè, se uno parla del male della nazionale di calcio, potrebbe essere perseguito perché distrugge, deprime il sentimento nazionale. E la Corte, con la sentenza che ha dichiarato illegittima questa norma sulla propaganda, ha però fatta salva la norma sull'associazione sovversiva. Domanda, si può essere sovversivi? Certo, io mi dichiaro sempre sovversivo. Cosa c'è di più sovversivo di un'associazione monarchica? Io non sono monarchico, per intenderci, ma l'associazione monarchica, cosa c'è di più sovversivo? Vuole cambiare l'unica cosa che è la Costituzione vieta di cambiare, la forma repubblicana, ma nessuno si è mai sognato di perseguirla come associazione sovversiva. Uno può fare l'associazione sovversiva italiana, ASI, e uno può fare un giornale Il Sovversivo, e uno può fare manifesti in cui invita la gente a liberarsi di questo sistema, cosa dice la legge, economico, sociale, nonché l'ho perso di vista, tranquillamente, non c'è nessun problema. L'ordinamento politico giuridico dello Stato, essere anarchici è un diritto. Quante sono le associazioni anarchiche, i circoli anarchici? Non c'è un problema. Non... Che cos'è che salva questa disposizione? Quello che salva questa disposizione è il violentemente. Quello è l'avverbio che fa mutare un'associazione sovversiva, che è perfettamente lecita, in un fatto criminale che è punito da reclusione da 5-10 anni. Cioè, se io faccio il circolo anarchico, non c'è nessun problema, a parte quello di frequentare altri anarchici che non sono particolarmente divertenti, e cantiamo le nostre canzoni, Guccini, Agogò, tutta una serie di cose che si fanno. Si beve del pessimo vino, si fumano sigarette senza filtro, atti contestativi duri. Nessuno può vietare, no? Nessuno può vietare, si dipingono le bandiere rosso nere, non sono una serie di ritualità che si svolgono, bisogna pur passare la sera, no? Il problema è che quel violentemente ti cambia la fattispecie. Ti cambia la fattispecie, perché se dopo la sera usciamo tutti con una bomba sotto il cappotto e andiamo a mettere alla stazione dei carabinieri, come spesso viene, quello è un reato, ma il fatto stesso dell'associazione diventa un reato, perché è il violentemente che cambia la natura dell'associazione e cambia anche la natura della comunicazione. Questa è una cosa che in 6 minuti vi devo spiegare, che è uno dei grossi problemi della libertà di espressione di cui abbiamo parlato ieri. Io posso fare una conferenza in cui sostengo che la gente che è triste, che non è soddisfatta, che è pessimista e che di conseguenza rompe l'anima che gli sta intorno, farebbe bene a suicidarsi. Posso essere punito? Secondo voi posso essere punito? No, è un'opinione come l'altra. Poi c'è un signore che, con la faccia triste, in piedi sulla sponda del fiume, sta meditando di suicidarsi. Io gli vado vicino e gli dico: senti, guarda, posto che tu sei palesemente sfigato, ma chi te lo fa fare stare in questo mondo? Non sei adatto, buttati. Buttati, dai, falla finita. Pensa che è bello che dopo tutto questo è finito. E lui si butta. Posso essere perseguito? Sì, perché istigazione al suicidio. E l'istigazione è classicamente un fatto espressivo, no? Io istigo la gente a bruciare il Parlamento. Ora, se io istigo la gente a bruciare il Parlamento standomi stravaccato in una poltrona in un lurido caffè e bevendo, cosa si beve in quei casi? Direi, ma devo trovare la bibita giusta. Rum potrebbe essere rum, non lo so. Che cosa mi succede? Niente. Ma se io invece, alla conclusione di una manifestazione, presto legittima, prendo il megafono e dico: e allora andiamo a bruciare il Parlamento, e con una fiaccola in mano mi avvio verso il Parlamento, sono punito, perché quella è istigazione a delinquere. Ed è sempre un fatto espressivo. Noi abbiamo giurisprudenza su questo, ma la giurisprudenza interessante sta negli Stati Uniti, dove questo problema è stato posto un sacco di volte, soprattutto durante la guerra in Vietnam, dove bruciare la lettera di arruolamento, oppure anche bruciare la bandiera americana come segno di protesta, è stata letta dalla giurisprudenza americana secondo lo stesso indice, e cioè è espressione o istigazione. E lì si è capito che parlare non sempre è espressione, ma può anche essere un principio di azione. E questo cambia semplicemente dalle situazioni di tempo, luogo e modalità. È l'espressione che usa la giurisprudenza italiana, ma è esattamente la traduzione di quello che dice la giurisprudenza americana. Per cui una valutazione in concreto. È chiaro che quel violentemente è oggetto di interpretazione da parte del giudice, che deve valutare le circostanze di fatto per vedere se c'è il pericolo vero alla violenza, l'istigazione alla violenza, o se è un fatto semplicemente di tipo retorico, discorsivo. Noi siamo pieni di questi reati. Per esempio l'aggiotaggio. Aggiotaggio? Avete usato questa parola oggi? Non si usa spesso. L'aggiotaggio sono pratiche di tipo commerciale che servono per turbare l'andamento del mercato. Se io durante la conferenza dico, secondo me con questa politica italiana avremo un crollo dei titoli bancari, uno mi dice, questa non è una previsione, è troppo facile, non sei il mago Telma, sei semplicemente fai un discorso di critica del sistema bancario. Ma se io sono il Presidente del Consiglio dei Ministri e dico che questa politica economica minaccia seriamente i titoli bancari, posso provocare un crollo dei titoli bancari. E voi capite che la stessa espressione pronunciata in contesti totalmente diversi da persone che esercitano un ruolo diverso creano conseguenze diverse. Se io dico Dio non esiste non succede niente, ma se lo dice Francesco Bergoglio, detto anche Papa, voi capite che il problema c'è, no? Non è che l'effetto dell'espressione è lo stesso, cambia totalmente in considerazione del contesto. E il grosso problema è che ci sono casi in cui tra l'espressione e l'azione c'è un passaggio graduale ma importante, perché l'espressione è sempre libera, vive l'anarchia. Il passaggio d'azione è invece porta fuori dalla libertà di espressione e porta in una serie di casi di reati cosiddetti reati di pensiero, ma non sono reati di pensiero, sono reati di azione, no? L'istigazione a delinquere, l'istigazione al suicidio sono sempre, è anche l'apologia di reato. Se io dico va bene occupare le case perché prevale il diritto alla casa, alla proprietà privata non utilizzata, sto esprimendo un pensiero, quasi quasi ci credo, che ha una sua discutibilità, ma è un'opinione. Mentre se lo dico durante la manifestazione del senza casa, guardando un palazzo vuoto e dicendo bisogna occupare le case vuote, quello comincia già a essere un principio di azione. E vedete che questo discrimine è un discrimine sottilissimo, su cui c'è un fungo atomico di giurisprudenza in tutti i paesi del mondo, perché è il problema della libertà di espressione. Ok, a questo pomeriggio.